Buonasera a tutti e benvenuti al Solo se ti rende felice talk. Benvenuti a questa terza puntata del nostro terzo episodio di questa nuova veste versione del Solo se ti rende felice live talk e podcast. E vi parla qua Giulia Cavallini insieme a Marco Blues.
Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera a tutti. Allora, mancano sempre i nostri compagni Ferruccio Mazzanti, che è in giro per l'Italia a promuovere il suo libro, e invece il nostro Valerio, che è a Milano un po' tra lavoro, un po' gironzolando, e quindi li salutiamo perché li vedremo presto sicuramente su questi schermi per intervistare e chiacchierare con altri nostri invitati, però stasera ci beccate a noi due.
Coppia che scoppia e coppia vincente.
Allora, io entrambe, andrei subito a salutare innanzitutto il nostro ospite, che è già qui con noi, Francesco Colombrita.
Ciao a tutte.
Ciao,
benvenuto Francesco.
Benvenuto in questa
gabbia. Grazie per l'invito.
No, per noi è davvero un onore averti qui, ovviamente, insieme a tutto il nostro pubblico del Solo se ti rende felice. Allora, prima di entrare proprio, come dire, con la nostra Polaroid a conoscere Francesco Colombrita, per chi non lo conoscesse, o comunque per chi è curioso ormai, freme per conoscerti meglio, Francesco, vi dico soltanto che noi. Lo sapete, ci trovate live tutti i venerdì sera alle 19 e poi con i nostri contenuti su Instagram, ci trovate sempre tutta la settimana perché vi bombardiamo. No, in senso buono, come produciamo qualche contenuto rispetto alla puntata, ma anche rispetto a delle tematiche o aspetti che vogliamo sottolineare. Ci trovate anche su Facebook e ovviamente, come dicevamo, in podcast il giorno dopo su ogni piattaforma. Detto queste cose
Ci
belline,
tenevo, scusami
passo.
Giulia, a
Dimmi.
salutare Matteo Grimaldi, ovviamente Olga Campofreda, che sono due della nostra Big Family che producono insieme a noi dei contenuti molto interessanti e che ogni tanto vedete, insomma, sui nostri canali social e che prossimamente speriamo siano poi anche con noi, chi lo sa.
Eh
Quindi vi
sì.
salutiamo, ciao Matteo e ciao
Tra
Olga.
l'altro, quest'anno questa famiglia si allarga proprio in linea con la nostra mission, come dice giustamente Valerio, che ci scrive nei commenti, che è la mission di imparare a essere intersezionali, che è una roba difficilissima farla per bene. Infatti, Francesco ci aiuterà a entrare anche in questo argomento questa sera. Ci proviamo insieme. Francesco, senti, non voglio, come dire, presentarti io perché vorrei che ti presentassi da solo, poi, come dire, entriamo in chiacchierata nel nostro salottino live. E ti va di lanciare la Polaroid?
Sì, certo, volentieri. Allora, ciao di nuovo a tutte. Io sono Francesco Colombrita, un ragazzo gay cisgender, ci tengo a dirlo, e appunto orientamento gay. Da piccolo ci ho riflettuto in questi giorni perché non mi ricordavo assolutamente con cosa giocassi davvero, perché vivevo in campagna, quindi giocavo molto all'esterno e i giochi erano un po' più occasioni collettive. Tranne i Lego da piccolo me li ricordo molto bene. E oggi mi occupo di diverse cose, in particolare di divulgazione, facendo io parte della redazione di un giornale che è La Falla, un giornale che si occupa di dare voce a soggettività LGBT+, e in più, oltre a questo, divulgazione in ambito, diciamo, letterario, perché sono un grande lettore.
Ma infatti,
Questo.
visitando il tuo profilo Instagram, cioè, veramente quasi fai la gara al nostro Ferruccio Mazzanti. Tu dovevi conoscere Ferruccio,
Davvero.
che è
Ho battuto
tremendo.
la
Lui,
coscienza, dici.
sì, cioè, ogni mese ci sforna, come dire, letture di 10-15 libri al mese. Anche tu sei così avido lettore.
Allora, 15 al mese no, ma 7, 8, a volte 10 sì.
Ragazzi, ma io che stima che ho veramente. Marco, noi che
Io
scuse abbiamo? Che scuse
guarda, vi faccio
abbiamo?
vedere questa mini libreria che
No,
Francesco
via,
guarda,
Marco!
Francesco. Hai visto? È bellissima. Ora, chi ci guarda, chi ci ascolta non la può vedere, però te potrai dire che è una libreria grandissima, bellissima, levissima,
Ma
purissima.
perché tu hai tutto su Kindle?
No, perché io tutto dentro la mia testa, capito? Il mio
Beh,
mondo,
faccia
la mia
via!
vita. Scusa, io sono un libro vivente, ragazzi.
Stasera veramente fai veramente la bionda della situazione, te lo dico.
Davvero.
Ti stai sbiondizzando di brutto. Quindi bene, bene, bene. Quindi lettore, ma attivista e attivista. E senti, lettura e attivismo, cioè come si uniscono insieme partendo da questo?
Ma verrebbe da dire solo nel delirio della mia mente, ma in realtà sono due passioni motivate da radici diverse che però un pochino si intersecano, nel senso che l'attivismo in ambito LGBT mi ha sicuramente cambiato il mio modo di vedere il mondo, come ha fatto anche la letteratura e l'interesse per i libri, ma anche la saggistica ovviamente. E queste due cose a un certo punto si sono fuse. Diciamo che ci sono dei momenti in cui inizia a cambiare il modo in cui guardi le cose, poi lo fai in tutti i campi, non è certo. Non diventa più settoriale, ecco, quindi al massimo si compenetrano così. Poi ovviamente c'è un dato legato alla letteratura, che è quello della raccolta di storie anche, che ha molta vicinanza anche con l'attivismo che è fatto anche di conoscenze di storie personali particolari, ecco.
No, ecco, ma infatti...
C'è un libro che ti ha in qualche modo, non so se è pertinente o meno, se riguarda la tua vita o magari storie che conosci di persone, eccetera. Un libro in particolare, una lettura o una storia che ti ha ispirato in qualche modo a dire voglio scrivere di questo, mi voglio occupare, fare l'attivista, mi sento di voler condividere oppure dare voce a storie piuttosto che altre su questo aspetto, no? Non lo so, un'epifania data da una lettura, mettiamola così.
Ma allora, non so se è esattamente declinata come dicevi, però la lettura di Foucault un pochino è andata in questa direzione, direi sorvegliare e punire, adesso chiaramente è un saggio un po', insomma, magari non immediato, però è uno di quei testi che mi ha portato a dire ok, dobbiamo lavorare in una certa direzione.
Questo dici la raccolta di storie, no? Del fatto che sia come attivista che come lettore ti occupi di storie diverse, di storie delle persone.
Sì, in modo sì. Poi da un lato di raccoglierle, diciamo, dall'altro di cercare insieme a quelle storie, perché ovviamente non mi occupo io delle storie degli altri, ma metto in campo la mia, diciamo, cercare di dare dignità a quelle storie, quindi ottenere diritti, ottenere spazio, ottenere visibilità. Perché poi se le storie non vengono raccontate non esistono.
Infatti va di pari passo con la rappresentazione, col bisogno di essere rappresentati, di essere visti, di essere ascoltati.
Assolutamente.
Ma infatti vorrei conoscere meglio attraverso di te, perché è una realtà che mi sono sempre, come dire, l'ho vista sempre da lontano ma non mi ci sono mai calata. La realtà del Cassero di Bologna, quanto fa questo? Per esempio, no? Quanto è magari proprio un luogo dove si incontrano storie, dove c'è una socialità tra l'altro completamente aperta, disponibile, quanto questo è un luogo safe e italiano importante, ce lo puoi raccontare?
Sì, certo, volentieri. Ma allora, diciamo che parto col dire proprio che al Cassero questo succede. E mi fa piacere raccontarlo anche perché è successo a me. È proprio una cosa che ho visto qui in prima persona. Io se non avessi incontrato il Cassero, ecco, quello è un altro dei tasselli che metterei insieme alla lettura e all'attivismo. Uno dei punti che hanno connesso tutto questo è il Cassero. Io sono arrivato a Bologna, quindi parto dal personale, nel 2009. Sapevo dell'esistenza del Cassero, decido di andare a fare la tessera, ci ho messo piede un pomeriggio, non sono quasi più uscito, perché poi tra gruppi di socializzazione, la possibilità di incontrare altre persone come me, che a Ravenna prima non avevo mai incontrato, malgrado una disperata ricerca. Ricordo ancora, lo racconto perché è un bel ricordo, prima serata di discoteca al Cassero, che è stato anche un importante centro di clubbing per la comunità LGBT, almeno prima del Covid, ma adesso speriamo di ripartire a breve. Io entro a questa serata, un mercoledì sera, prima cosa che vedo sono due ragazzi che si baciano, e io non avevo mai visto nella mia vita due ragazzi che si baciavano, quindi in quel momento altro che epifania. E questo, insomma, questo 10 anni fa, di più, nel 2009, mi piacerebbe accorciare, ma 12 anni fa, e poi ho appunto attraversato la struttura. Il Cassero fa tantissimo questo, torna a quel punto, in che modo? Fornendo dei servizi, ospitando gruppi di socializzazione, alcuni tematici, altri legati di più all'età, insomma, e tantissime attività in cui si sono raccolte tantissime persone. Contate che soltanto di un gruppo ristretto si fa per dire, di attiviste stabili, cioè che lavorano ai servizi, che vanno, eccetera, siamo oltre 200, proprio sempre fisse lì, ecco, per intenderci, più tutte le persone che gravitano attorno. Quindi è una struttura in Italia che esiste dall'82, che ha raccolto davvero una comunità gigantesca, permettendo quello che dicevamo prima, quindi raccolta di storie, esperienze. La Falla, di cui parlavo prima, è un giornale che è nato nel 2014, edito dal Cassero, che prima del Covid era un giornale cartaceo, gratuito, distribuito nella città di Bologna. Adesso si è convertito al digitale.
Per come sì, molti, di, no- come molti di noi che ci siamo giorni, digitalizzati, certo. Sì. Però sai cosa pensavo, Marco, se sei d'accordo?
Sì.
Mi piacerebbe proprio, visto che da dentro tu una realtà così importante come quella del Cassero, tu sei diventato poi consigliere del direttivo, quindi hai proprio, cioè dal primo incontro che è stato questo amore a prima vista, ti sei poi calato in questa realtà come davvero in prima linea per fare la differenza. Questo passaggio, ecco, sta un po' succedendo, no, Marco? Non so, anche qui a Firenze con Arcighe e altre sponde, no? Con quello che è il nascente Arcighe di Firenze, e quindi anche noi, no? Siamo con lui, abbiamo fatto dei passi insieme. Quanto è importante, no? Poi mettersi a lavorare davvero, cioè, come dire, a tirare sulle maniche. Com'è stato per te questo passaggio? Cioè, da ragazzo che arriva lì con questa visione dove incominci a capire che c'è una libertà, c'è una possibilità, a una persona che poi si mette attivamente a fare, a muoversi. Come sei riuscito a fare questo?
In primo luogo abitandolo, nel senso che cioè, l'incontro con il Cassero, come dicevo, mi ha aperto orizzonti personali e io ho iniziato ad abitarlo per un'esigenza proprio di abitare uno spazio in cui ci fossero altre persone come me, come dicevo, e in cui si parlasse di temi che altrove non venivano raccontati e in cui ci fosse poi, questo è arrivato un po' dopo, ma è arrivato un'elaborazione politica di certi temi, un'elaborazione sociologica, filosofica, insomma, quindi una sorta di tessuto che diventa una rete di stimolo intellettuale e di vita su delle tematiche che poi sono quelle che noi, soggettività della comunità LGBT, ma non solo noi, portiamo sulla pelle. Quindi a un certo punto, quando inizi a percepire questo, qui è proprio il mio lato personale, inizi anche a voler fare qualcosa per, come dicevamo prima, per cambiare le cose, per migliorarle, per sistemarle, per aiutare altre persone. Quindi ho iniziato a non solo più gruppi di socializzazione, ma essere coinvolto in qualche attività, qualche organizzazione del Pride come volontaria, qualche insomma, attività di varia natura. E poi piano piano sono entrato in quelli che sono i processi politici dell'associazione, che appunto, essendo molto nutrita di volontari attivisti, ha una base associativa molto forte, il Cassero. È stata insomma, un percorso che poi naturalmente in qualche modo è arrivato qui con il mio ruolo attuale di consigliere nel direttivo del Cassero. Precedentemente ero corresponsabile di uno dei settori che così figurano nella nostra macchina, che era la Falla, appunto. Quindi diciamo che è stato un percorso in cui a un certo punto, ma sai, poi c'è anche un altro tema, adesso non vorrei buttarla su Hannah Arendt o su altre cose. C'è chi direbbe che quando si viene a conoscenza di qualcosa è un po' la banalità del male: se non si fa niente per cambiare, si è in qualche modo conniventi ad un sistema. Ora non voglio davvero dire questo, io sono il primo a sostenere che se una persona non vuole essere in prima linea va rispettata e ci mancherebbe altro. Però per me un po' quel meccanismo è scattato, cioè io mi sarei sentito in difetto.
Complice.
Esatto. Sì, un po' complice.
Cioè, è un po' in questo modo complice di un sistema che stavi vivendo prima di toccare, ora parlo nella fattispecie, la realtà del carcere, ma comunque una cosa che tocca qualsiasi persona, forse di più chi fa parte di una minoranza o di un gruppo ristretto comunitario rispetto ad altri, ma è, che poi ti porta anche a quello che hai detto te, cioè a cercare attraverso la propria storia di cercare, no, delle sinergie, di creare delle reti sociali tali per cui a un certo punto non solo scrivi, ma sei anche parte di quella storia lì, altrimenti rischi di essere poi complice, cioè sei il sistema, banalmente sei il sistema e sei nel sistema. Poi possa andare bene, possa andare male, sicuramente non sarai un serial killer, cioè le persone che fanno del male sono altre, ma comunque sai guardare.
Sì, ma sai, in questo,
cioè,
in questo periodo storico...
Non sia positivo, ma non è neanche... Cioè, è di stallo, cioè rimani fermo, rischi di non seguire magari quello che potrebbe portare dei miglioramenti ad altri rispetto anche a quello che sei.
Ragazzi, ma in questo momento essere, come dire, parliamo anche, no, politicamente, tutto quello che è stato che è il DDL Zan, insomma, non si può più far finta di non essere dentro questa tematica e soprattutto di non vedere dove non ci sono diritti, di non vedere dove le cose... Certo, come ci si arriva, grazie a persone come Francesco e tante altre che in questo momento ci aiutano anche a entrare in tematiche, Francesco, infatti da qui mi volevo collegare, tematiche che non è sempre piacevole parlare, perché sono tematiche che fanno paura, come ad esempio i disturbi mentali o i disturbi alimentari, insomma tutto ciò che riguarda la tematica della salute mentale, di cui io tra l'altro appunto sono una sanitaria, sono una psicoterapeuta e quindi so bene che significa lavorare in un settore dove c'è uno stigma pazzesco, anche solo per entrare in terapia, no? Però mi chiedo, quando già, come dire, un disturbo va a toccare una persona che è già fortemente stigmatizzata per altre, diciamo, su altri fronti, come può essere una persona della comunità LGBT, cioè, come dire, cosa succede? Tu ti sei interessato anche di questo? Ne hai parlato? Ne parli?
Sì, mi sono interessato molto al tema sia in generale della salute mentale e applicato, sotto la chiave dei disturbi del comportamento alimentare. Ci sono arrivato in realtà anche a partire da un'esperienza personale legata a una mia amica di adolescenza, nel senso che il mio campanello riguardo, il mio livello di attenzione riguardo a questo genere di disturbi è legato a un'esperienza personale che mi ha poi nel tempo portato a interessarmi al tema. Per quanto riguarda invece appunto quello che accennavi tu, di cui ho parlato sulla falla in un articolo, cioè l'incontro tra questo tipo di problematica e la comunità LGBT, è stato un po' un insieme di fattori apparentemente casuali che hanno portato alla messa a nudo, non mia, al disvelamento di un fenomeno, e cioè è partito tutto da un'intuizione che poteva anche andare a finire in un buco nell'acqua, nel senso che a un certo punto mi sono chiesto ma i disturbi del comportamento alimentare, che andrebbero poi inquadrati a parte, tu come psicoterapeuta lo saprai bene, sono un fenomeno in crescita nella nostra società, secondo il Ministero della Salute sono circa 3 milioni le persone che hanno un disturbo del comportamento alimentare in Italia, ma per intenderci sarebbe il 5% della popolazione, ma molti studi ci segnalano che tutti questi dati sono sempre sottostimati, perché poi bisogna anche andare a capire che cosa si intende per disturbo del comportamento alimentare, perché si va o da una dicitura molto tecnica del cosiddetto adesso mi sfugge, DSM, cioè una definizione clinica molto patologica in termini anche di espressione del fenomeno, a quella che può essere un approccio leggermente diverso, e cioè quella, io la definirei più psicanalitica quasi, e cioè quel momento in cui un soggetto non riesce a gestire o ad accettare una dinamica di piacere che trova riflesso nel cibo, quindi una cosa ancora diversa. Questa definizione ci mette davanti a a un dato ovvio, e cioè che, è quello che dicevo prima, i dati sono molto sottostimati. E anche a un'altra, e cioè che il disturbo del comportamento alimentare, che tra l'altro noi siamo abituati a mediare come, nella nostra mente, come anoressia, bulimia, al massimo binge eating disorder, cioè alimentazione incontrollata, e fine. In realtà questi sono appunto alcuni dei modi in cui si manifesta questo disturbo, e anch'essi sono la tosse della polmonite, non sono la radice del problema, sono manifestazione di un disagio psicologico profondo che, secondo studi che poi sono stati fatti all'inizio degli anni 90, cioè, trova sfogo, è un disagio psichico appunto che adesso trova sfogo in queste forme perché viviamo in una società di un certo tipo, cioè i disturbi del comportamento alimentare sono calati nella nostra società sotto un profilo socio-antropologico e culturale. Da qui torno alla comunità. A un certo punto, tenendo in mente queste cose, mi sono chiesto, ma è possibile che sarà mai che una comunità che è abituata, nolente, a minority stress, discriminazione di ogni tipo, bullismo in ogni forma, quando va bene invisibilizzazione, quando va male non ne parliamo. Tutti questi fattori avranno un contraltare, mi dicevo, nella manifestazione di questi disturbi. E quindi mi sono messo a fare ricerca, ma non stavo trovando niente, nel senso che a livello di divulgazione, in Italia soprattutto, del tema non si parla. Ho trovato poi, andando sul clinico però, ma sul clinico di ambito medico europeo e statunitense, tutta una serie di paper molto recenti, ma che poi adesso sta migliorando già la cosa, c'è un incremento di studi, che mi hanno tristemente dato ragione. Cioè un corrispettivo c'è e va incontro a molti problemi. Ad esempio, uno su tutti, nella comunità cosiddetta LGBT, se andiamo un pochino a restringere l'area e parliamo di persone socializzate come maschi, e questa particolare soggettività pare essere quella più incline ad alcune forme di disturbi del comportamento alimentare all'interno della comunità, nel senso che se si va a vedere l'incidenza in quella particolare fetta della torta di CA, è molto alta. Perché facevo questo esempio in particolare sulla categoria del ragazzo bianco gay? Perché qua tornano delle tematiche di genere. Noi viviamo in un paese in cui se si va adesso e anche in questo momento sul sito del Ministero della Salute, i disturbi del comportamento alimentare sono sotto disturbi femminili. Cioè, sono
Ma
in un
basta guardare qualsiasi tipologia di giornale, giornalino, giornaletto che si può trovare dalla parrucchiera che ne so, all'URP del comune. Cioè, se prendi un giornale che parla solo a una fascia femminile, troverai ricette, come dimagrire una settimana, come avere il figlio
Esatto,
perfetto, scarica l'applicazione perfetta per il tuo fitness, eccetera, eccetera. Cioè, quindi anche quello che te dicevi prima è interessante, il fatto che in Italia, ahimè, non si trovi niente, cioè non ci sia una narrazione rispetto a questo problema, perché, e non voglio partire, non voglio andare troppo indietro, ma secondo me il problema è un po' alla radice, cioè a scuola, per esempio, non si fa educazione sessuale, a scuola non si parla di identità di genere, non si parla di identità personale e dello sviluppo della propria identità, per cui è chiaro che non si parli neanche di corpo e di come ognuno di noi gestisca il proprio corpo. Se poi arriviamo all'alimentazione e questa alimentazione parla al mio orientamento sessuale o ai problemi che ho rispetto al mio orientamento sessuale, in Italia uguale non se ne parla. Cioè, è
no,
tutto delegato
certo.
al sì, vabbè, ma è un atto di bullismo, sì, ok, ma non vai bene a scuola, per cui ti sfoghi sul cibo, oppure fai il contrario. È un po' il
Sì.
rischio dell'Italia, questo.
Ma guarda, se volevi dire qualcosa, Giulia, non vorrei
No, sai
interrompere.
che cosa? No, tu facevi poi oltretutto, questa è un'ottima digressione, Marco. Mi sembra che stai facendo una riflessione soprattutto sul fatto che i maschi stranamente non vengono rappresentati nel disturbo alimentare, cioè sembra
Per
che
niente.
il femminile sia colpito, ma il maschile no, niente affatto. Il maschile è, come dire, l'uomo, come detto, cis, gay o etero che sia in qualche modo lasciato in pace. Non è affatto vero. Diciamo che c'è una percentuale di frequenza, più frequente che sia rivolto al femminile, ma insomma anche il ragazzo. Ora l'età si sta molto abbassando, sì. Preadolescente, stiamo parlando di un ragazzo preadolescente, quindi 14-15 anni, forse adesso tu mi dici che su alcuni paper io qualcosa avevo letto, cioè che il fatto che se è un ragazzo che, come hai detto, potrebbe essere stato soggetto a oggetto di bullismo, minority stress e aggressioni, chiaramente avrà già un livello di ansia altissimo. E questa ansia, sai, il disturbo alimentare anche agisce proprio su base ansiosa, quindi alzandosi i livelli di cortisolo, di ansia, va ad agire con un controllo. Cioè nel momento in cui io controllo il cibo, che sia in restrizione per il disturbo di anoressico, che sia in discontrollo come il binge eating, in ogni caso mi va a controllare una cosa che io so gestire, cioè il cibo io lo posso gestire, posso decidere come modellare il mio corpo. L'ansia, ragazzi, è una roba tremenda, soprattutto se va ad agire su un qualcosa che fa parte del nostro quotidiano in maniera preponderante. Noi mangiamo almeno 3 volte al giorno, almeno. Quindi, però, ecco, come tu dici, sì, femmine sì, ragazze sì, parliamo di stereotipo femminile anoressico, ma abbiamo tanti anche ragazzi sia cis che cis gay o cis etero, ma anche, non so, ecco, la situazione delle persone trans, transgender in questo caso, che cosa, se c'è anche qui un'evidenza, però
sì, no,
sarebbe interessante indagare, ecco.
No, ce ne sono, guarda, torno un attimo indietro, io l'avevo detto anche in modo provocatorio, nel senso, non è caso, cioè, non è del tutto casuale o lunare che per la stragrande maggioranza si parli di donne che hanno questo tipo di disturbo, perché statisticamente è vero che è il pool maggiore, però legandoci al discorso che facevamo prima si potrebbe fare proprio un parallelismo, cioè la donna come categoria marginalizzata, anche se non minoranza demografica, ma comunque all'interno di un sistema che la rende oggetto di un'oppressione che attraversa vari livelli, rischia, ha un rischio maggiore, più elevato, di ricadere in questa cosa. Così il maschio gay, che per sbagliati motivi, facevo l'esempio prima. Per le persone trans, torna la questione del, in particolare che citavi anche tu, dopo io ci tornerei un attimo, del controllo. Nel senso che per la popolazione trans, gli studi che ho trovato quando ho redatto l'articolo, quindi comunque parliamo di 2 anni e mezzo fa, c'era poco, molto poco sulla comunità trans, ma ho trovato almeno un paio di paper fatti piuttosto bene che avevano messo in luce, seppure con poca casistica, perché appunto erano solo un paio, dei meccanismi che andavano proprio a colpire la comunità trans rispetto al disturbo del comportamento alimentare, che erano legati al controllo della forma corporea, ovviamente, ma anche come tentativo di avvicinamento al genere d'elezione. Mm-hmm. Quindi c'era una declinazione ulteriore del disturbo, che era proprio che il controllo della forma corporea è alla base di tutto questo. Lì c'era un intento proprio di, diciamo, modifica anche specifica rispetto, che era diverso, che ne so, in alcuni degli studi che ho letto riguardo a ragazzi gay, uno dei test tipici era quello del riconoscimento. Venivano poste varie forme corporee davanti alla persona oggetto di studio e doveva indicare quella che secondo lui o secondo lei era la più adatta, quella giusta, la normale, ok? E in quest'ambito, ad esempio, i ragazzi gay, è emerso che avevano quasi tutti una ragazzi gay oggetto di quello studio, una percezione del grasso corporeo molto peggiore, perché puntavano tutti immagini più magre, mentre i ragazzi eterosessuali all'interno di quello studio ne puntavano un'altra come forma normale, che aveva caratteristiche diverse. Allo stesso modo, per gli studi condotti tra le persone trans, c'erano fenomeni di questo tipo. Volevo riallacciarmi un attimo a quello che dicevi del controllo, perché appunto, come dicevi giustamente tu, la radice è proprio quella di riuscire a controllare e a gestire qualcosa che, se pongo fuori di me, io posso, il rapporto col cibo è inevitabile e lo puoi controllare perché con soddisfazioni diverse, in un caso di anoressica grave, la soddisfazione proprio del controllo sulla gestione della fame e dell'impulso.
Certo, è anche una sorta, sai, di euforia, perché sai che quando tu vai a ridurre fortemente il cibo, arriva anche un effetto euforico, perché il cervello insomma incomincia a produrre, incominciano a prodursi tutta una serie di roba ormonale e quant'altro, cioè si producono endorfine e quindi quello che succede è che sai, l'anoressica grave, diciamo, che non va poi a sfociare in episodi psicotici, quindi di allontanamento dalla realtà, che, come dire, troppo grave, per cui deve essere comunque assistita, no, da H24, è proprio la sensazione di voler stare in quello stato euforico da dimagrimento eccessivo. Mentre stanno molto peggio, cioè si dicono egodistonici, cioè non in sintonia con l'ego, tutti quei disturbi, per esempio, di binge eating, cioè dove si ingurgitano in pochissimo tempo grandissime quantità di cibo, però c'è una grande, molta più sofferenza, perché lì la sofferenza è il dopo, il senso di colpa di aver, diciamo, perso il controllo. Un controllo che più o meno tutti noi ci piacerebbe avere su tante cose. Chiaramente, però, mi chiedo se un ragazzo, una ragazza, un ragazzo trans, una ragazza trans, si trovi magari in una situazione dove tutta la sua vita è fortemente in mancato controllo, ovvero, come dici tu, minority stress, microaggressioni, bullismo, situazione di in famiglia difficile, situazione di non ancora avvenuto coming out, tutto questo, questa situazione di mancato controllo, quindi senso di smarrimento, non vada ad aumentare ancora di più l'incidenza di una possibilità di un disturbo del controllo, in questo caso alimentare, ma potrebbe essere anche un controllo d'ansia con un disturbo ossessivo compulsivo.
No, ma chiaramente lo fa, ma infatti prima dicevi anche giustamente che l'età di insorgenza di solito è quella adolescenziale e che si sta abbassando, ma perché si stanno abbassando, questa forse è una mia reazione, anche socialmente certe attività, nel senso, guarda caso, i disturbi insorgono in particolare quando c'è uno scontro, un incontro con l'altro in una fase di modifica del proprio corpo, cioè quando il nostro corpo cambia. Iniziamo a intessere relazioni con l'altro in modo diverso da quando noi eravamo, o il bambino, la bambina, o quello che è, a quel punto tensione del controllo e anche isolamento. Io questo ci tengo a dirlo perché mi sarebbe stato utile nel caso che dicevo prima della mia amica in adolescenza, situazione in cui io sono stato un pessimo amico, no, ma non ho reagito bene, minimamente, non sono stato d'aiuto rispetto a quello che lei stava vivendo. E qual è uno dei dati? Appunto, l'isolamento, cioè spesso si pensa il disturbo è insorge quando vede questo e quest'altro, quindi quando c'è già un rapporto col cibo di un certo livello, e in realtà lì è già è già molti passi oltre, come dire. L'isolamento avviene spesso in quelle fasce d'età, almeno io ho ravvisato questo leggendo di questa.
Ma guarda, infatti tu che, guarda Francesco, che come dire, hai un'attenzione, parlavi prima, no, di coloro che sono marginalizzati, no? Sì. Ecco, la marginalità e l'isolamento sociale è forse uno degli aspetti che fa più avanzare i disturbi proprio della salute mentale. Infatti molti aspetti della, diciamo, pazienti psichiatrici, alcuni hanno avuto un percorso di isolamento sociale talmente grave che appunto sono arrivati anche al disturbo psichiatrico, come dire, psichiatrico, perché si devono affidare a dei farmaci, a degli psicofarmaci per tutta la vita, proprio perché è stato comunque un cammino verso la marginalizzazione. E questo, ecco, devo dire, mi spaventa pensare che ancora nel 2021 ci possano essere dei ragazzi e delle ragazze che magari stanno incominciando il loro cammino di coming out, che è un processo difficilissimo del quale magari mi piacerebbe spendere due parole, e in questo trovino intorno, cioè i
una
ragazzi
totale
che,
desolazione familiare,
trova...
scolastica,
bravo,
eccetera.
Bravo.
E quello che ti volevo chiedere, Francesco, una cosa, se siccome mi è piaciuta tantissimo questa idea di rete sociale, no? Iniziare dal sono entrato al cassero e poi ne sono uscito una persona migliore, diversa, eccetera, eccetera, se questo discorso valga e ci siano anche delle organizzazioni interne, delle associazioni che poi vertono al cassero, il cassero stesso, che faccia proprio qualcosa, degli incontri di aiuto, di sostegno, di autoaiuto rispetto proprio a questo problema dei disturbi alimentari o appunto del coming out, dell'emarginalizzazione e quant'altro. Cioè se esiste una realtà simile all'interno.
Ok, purtroppo ti devo rispondere di no, nel senso che appunto è molto complesso, cioè ci stiamo cercando di lavorare, abbiamo in mente di lavorarci, ma è complesso per più motivi. Conta che dopo la scrittura del mio articolo, quello che di cui parlavamo prima, si è avviata una piccola rete, ma non standardizzata. Sono nate una serie di occasioni e momenti, come può essere questa stessa diretta, in cui a partire da quello che c'era scritto si è avviata una discussione. Al Cassero sono state fatte due eventi di natura di dibattito sul tema, invitando diverse persone, a Trieste una cosa simile, via di questo passo, però al momento è tutto molto sul livello informativo e di definizione della cosa, ma si deve fare estremamente di più, però già questo è un grande passo, perché non, anche tantissime delle cose che abbiamo detto stasera sono cose lunari, secondo me, per buona parte della popolazione. Cioè sono cose che vengono percepite come distanti, strane, ed è uno dei motivi per cui, torno al tema del coming out, che poi se potremmo anche in parte approfondire, che ha una qualcosa di simile, secondo me, con l'emersione di un disturbo del comportamento alimentare, cioè che l'identificazione, non si riesce spesso a capire quando, come e perché. La persona che deve dichiarare, ora è una cosa molto diversa, perché riconoscere e rivendicare la propria identità non è rivendicare un disturbo del comportamento alimentare, però se da un lato hai la spinta a farlo, hai anche un grande freno nel... anche perché tu non vuoi riconoscere di avere un problema, non vuoi riconoscere che quel problema sia strutturale della tua persona. C'è un sistema sanitario, nella parte di CA, delirante nella ricezione di questo tipo di problematiche. Per questo ti dico è difficile. Pensa soltanto che noi appunto stiamo lavorando per mettere su una sorta di consultorio. Il Cassero ha uno sportello di supporto psicologico gratuito e poi inizialmente poi a prezzi calmierati, rivolto alla comunità, quindi ci si può rivolgere anche in quei casi, ma non ha ancora un taglio specifico. Ma basti pensare che la sanità pubblica gestisce questi casi in modo delirante. Una volta si arrivava al SMERT per dei motivi, cioè c'è un motivo per cui, ma poi si è passati all'ambito puramente psichiatrico di accettazione. Finalmente si sta capendo che serve un'equipe multidisciplinare per parlare per riuscire a intervenire davvero in questi contesti, e di conseguenza riportarlo alla realtà, che nella domanda che mi facevi prima, è difficile. Bisogna lavorarci, noi vorremmo farlo e auspichiamo che nasca molta più consapevolezza sul territorio. Su questo ci tengo a dire che c'è un'associazione italiana che si chiama Minutro di Vita, nata sull'esperienza del padre di una ragazza anoressica morta per complicazioni legate all'anoressia, perché ricordiamoci che secondo un report dell'Unione Europea i DCA, quelli proprio, diciamo, un po' più grave, sono una delle principali cause di morte tra gli adolescenti. Quindi, insomma, non parliamo di una cosa. Prima dicevo, sembrano cose lunari e distanti, in realtà non lo sono così tanto, e anzi bisogna prenderle in considerazione. Bene, questa associazione Minutro di Vita fa tutti gli anni tantissime attività sul territorio, in particolare nel 2018 è riuscita a ottenere dal ministro Lorenzin all'epoca della salute l'istituzione in consiglio dei ministri di una giornata nazionale italiana sul tema, che è il 15 marzo, che viene chiamata giornata del fiocchetto lilla. Ecco, rispetto a un contesto che è quello italiano, che come dicevamo prima è delirante e retrogrado, ogni tanto qualche esperienza bella spunta, sempre dal terzo settore, perché diciamo
sì, certo.
spunta sempre
Diciamo
altrove.
che il percorso è molto, molto lungo, cioè si passa un po' dall'informazione a quello che è proprio il togliere quella matrice legata al tabù italiano, che non si possa parlare
Sì.
di sessualità o problemi legati
Sì,
alla
sappiamo bene di
sessualità o
sessualità.
all'altro.
Sappiamo anche che prima è stato citato il DDL Zan, la radice più grande delle barricate contro era proprio il tema dell'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole, perché sembra che sia il gradino impossibile, no?
Che non si
Però
possa
guarda,
fare. Giulia ne sa
stiamo
qualcosa, Giulia lo
toccando.
sa.
No, stiamo toccando, sì, perché mi sto occupando un
Eh
po'.
no, ne stavamo
No, no,
parlando l'altra
ragazzi, tra
volta.
l'altro vi volevo dire questa cosa che mi ha fatto veramente arrabbiare, ve la dico un po' così. Mi sto occupando di espressione di genere, destrutturando gli stereotipi alle elementari. Stiamo facendo un lavoro veramente delicato con la mia collega Enrica Pecchioli, che saluto. E quello che sta succedendo è che hanno fatto un articolo su di noi. Ne hanno fatti due, perché il primo articolo hanno completamente elaborato in maniera completamente
Distorta.
fantasiosa il lavoro, tant'è che hanno scritto il titolo è Si insegna il sesso alle elementari.
Chiaro.
Noi abbiamo talmente il sindaco di una città di Firenze, ora non farò troppi nomi perché non ha senso, abbiamo fatto praticamente insomma, abbiamo fatto rivedere assolutamente l'articolo perché era completamente fuori da ogni, solo perché doveva essere un titolo, no? Che doveva fare effetto, che doveva fare scalpore. Tra l'altro, un lavoro che abbiamo fatto proprio con i genitori, minuzioso, buttato al vento, perché nel momento in cui tu scrivi un articolo del genere, hanno scritto un ulteriore articolo, meno male, dove si sono praticamente scusati, dal titolo appunto Lavoro sull'espressione di sé, no? I bambini a scuola imparano a destrutturare gli stereotipi. Cioè, la difficoltà anche di proprio aiutare e sostenere un lavoro minuzioso, come dici tu, che viene fatto dal terzo settore, che viene fatto dalle associazioni, che viene fatto da Arcigay qua a Firenze e non solo, da tante associazioni che si occupano proprio di portare dei piccoli tasselli, tra l'altro in maniera delicata, in maniera, come posso dire, entrando anche in punta di piedi, sapendo l'importanza dell'educazione e dei contesti sociali in cui si entra, perché non è che si può entrare ovviamente nelle scuole come se si fosse i padroni, si entra in punta di piedi. Eppure poi arriva, come dire, il giornalismo, no, sciagurato, che non tutti i giornalisti sono così, però un giornalismo sulla caccia di lettori che distrugge quel lavoro minuzioso. Ecco, quindi questo sì mi fa un po' arrabbiare. Detto questo, però, mi piace, guarda, Francesco, mi apri, stai aprendo dei mondi, perché proprio con dei miei colleghi adesso a Firenze stiamo pensando di lavorare a delle ricerche su questo tema, cioè su, per esempio, fare coming out, cioè questo il processo, il cammino di coming out, quanto sia simile a una presa di coscienza di avere un disturbo della salute mentale. Cioè, in che senso? Aiutami, non è una correlazione. Eh? Cioè, per esempio, il ragazzo che ha bisogno di comunicare, che non sta bene di essere chiamato lui perché vuole essere chiamato lei, a lavorare sulla sua identità fluida, piuttosto che un cammino diciamo, di transazione di genere, e quindi doverlo dichiarare alla famiglia, perché sai, 14-15 anni, il cammino è comunque sotto tutela dei genitori. Se questa cosa fosse, come dire, facilitata, accolta con veramente un'accoglienza uguale a quando un ragazzo magari si sente di avere delle difficoltà, difficoltà con il cibo, piuttosto che difficoltà col proprio corpo, difficoltà con l'inizio di una vita sessuale, non possiamo ignorare questi ragazzi, cioè non possiamo ignorare che sono il cammino di comunicazione anche con i propri genitori, il cammino con i propri insegnanti è fondamentale per la salute del nostro, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice biopsicosociale, non solo biologica, come mi sento nel mio corpo, ma anche sociale, come sto con i miei amici, e psicologica, come mi ci sento dentro. Cioè, se queste tre cose non ci sono, io mi sento di dire che la persona rischia tanto, soprattutto in un adolescente dove è tutto bianco o è tutto nero, cioè o tutto fa schifo o è tutto meraviglioso. Quindi lì veramente bisogna stare attenti a questi giovani, no?
Ma Guarda, sì, secondo me il parallelismo che cercavi di delineare non è affatto ingenuo, anzi, perché se chiaramente stiamo parlando di due cose diverse, che poi è un parallelismo che un pochino ho fatto anch'io prima, stai
No,
parlando di
l'hai
politiche.
fatto tu, infatti l'ho sottolineato perché mi sono permessa, perché è molto interessante, mi piace
Sì,
molto l'avevo.
infatti, secondo me una radice comune molto importante è la ricezione all'esterno. Nel senso, ambedue, cioè un coming out o il riconoscimento di un disagio mentale, eccetera, soggiacciono alla stessa dinamica riguardo alla ricezione e sia nostra, nei confronti di noi stesse, sia dell'esterno, che è lo stigma, interiorizzato da un lato e esteriorizzato dalla società dall'altro, perché sono temi di cui non si può parlare. Noi cresciamo in contesti familiari in cui noi, persone gay, ma anche lesbiche, trans, eccetera, se si parla tendenzialmente, non tutte noi, grazie al cielo, però insomma, siamo poi il paese delle periferie, cresciamo in contesti in cui non si può parlare di orientamento sessuale che non sia deviante, anzi, non esiste il tema orientamento sessuale perché l'orientamento sessuale è uno.
Non
Quindi non esiste
esistono gli
neanche questo.
orientamenti sessuali,
Non
cioè,
esistono gli
ne esiste uno.
orientamenti. Quindi una persona che e allo stesso modo non esiste la malattia mentale, perché sei triste, tirati su, ma dai, sorridi, dai, reagisci.
Non ti
Questo
manca
aspetto
niente, stai
non ti manca
benissimo.
niente.
Questo
Oppure,
aspetto.
appunto, al contrario, come dire, no? Ma sei sicuro? No, mamma, sono gay? No, sei sicuro? Ma sei sicuro? Stai scegliendo, no? Cosa stai scegliendo
Una
di essere,
frase,
no?
esatto.
Sì, è
Quindi
che
questo.
io sono anche un po' più sottile su questa cosa, no? Io a volte guardo delle storie o dei film, o che ne so, anche un programma televisivo banalissimo, che da quando il bimbo è piccolo fino a una certa età si cerca sempre in qualche modo di, a parte che lo narrano gli adulti, cioè lui, no, no, non ha neanche, lui o lei non hanno neanche tempo di narrarsi, ma poi c'è sempre questa, anche ingenuamente, voglia di dare un'accezione eterosessuale alla sua vita. Cioè, se due bimbi sono nella stessa culla, nella culla accanto, si dice, guarda, il mio c'ha la fidanzatina che è la tua bambina, cioè quando cresceranno, eccetera. Anche quello, secondo me, è gravissimo. Ed è figlio di una non cultura, di una cultura eterosessuale, eteronormata, che ci pregna tutti. Cioè, anche a noi gay stessi, cioè della vecchia scuola, delle vecchie generazioni. Per cui poi, quando lo fai notare, ovviamente, la persona ci rimane un po'. Cioè, come dire, no, io non ci penso, non ci ho pensato. È in quel non ci penso che c'è un po' di grave. Cioè, nel senso, secondo me, più che i ragazzi, bisognerebbe anche in qualche modo sostenere forse un po' di più le famiglie. Cioè, io mi ricordo benissimo, poi concludo, che un mio carissimo amico andava dalla psicologa proprio per essere sostenuto, per fare questo coming out, eccetera, eccetera. La psicologa, a un certo punto, finite alcune sedute che avevano pattuito, eccetera, ha detto, guarda, secondo me tu stai benissimo, cioè mi sta bene che tu venga, mi sta bene che se ne parli, perché più se ne parla meglio è, ma secondo me dovrebbero venire i tuoi che ti mettono nella posizione di non accettarti a fare un percorso invece che te. Cioè, quindi è anche tutto un. Cioè, si dice male, secondo me
Ma
si dice
infatti ci
male finché
sono,
non si
comunque ci
toccano.
sono i gruppi, no? Spesso nascono, ricordo, ce ne parlava anche con Caspian delle famiglie, del fatto che ci sono i gender questioning, no? Anche dei luoghi dove i ragazzi possono farsi delle domande sul proprio questionarsi, sulla propria identità, ma anche i genitori, le famiglie possono confrontarsi, perché non nasciamo imparati, ci sono magari delle cose che non capiamo, che sono lontane da noi, come diceva Francesco, però, come dire, nel momento in cui le incontriamo, proviamo a farci magari delle domande, partire da quelle. Però, Francesco, stavi concludendo un discorso prima che ti.
Sì, che ti interrompessimo, scusa, ma è.
Adesso mi sono venute delle suggestioni su quello che diceva Marco, magari erano anche legate al prima, che cioè è proprio, sta nelle parole, sta proprio tantissimo di quello che stiamo dicendo. Faccio una piccola parentesi, è importante l'attività di AGEDO sul territorio nazionale.
Certo. Assolutamente sì.
Supporto ai genitori di persone, però è appunto una cosa molto specifica rispetto al discorso più ampio che stavamo improntando. Su quello c'è un dato molto interessante, sempre parafrasando Foucault, l'eterosessualità, l'eteronormatività, il patriarcato, cioè la norma si definisce principalmente per quello che esclude, non definisce mai se stessa. È detta alla spicciolata, perché io prima, anche nella Polaroid, ho detto ci tengo a dire che sono anche cis, perché fino all'altro ieri non esistevano le persone cis, esistevano le persone strane, tra virgolette, ovviamente, che erano le persone trans, ma questa cosa costringe a una definizione. Quindi quando noi facciamo coming out, e mi torno a legarmi a una cosa che si diceva prima, stiamo facendo anche questo, cioè noi sottolineiamo, imponiamo e rivendichiamo una differenza che costringe chi ha un privilegio, che è anche quello di non definirsi, a rivedersi.
Ma lo sai che questa cosa mi piace molto, no? Questa cosa che tu dici, perché, come dire, no? E chi ha, come dire, tutti questi diritti, tutte queste, non si è mai definito, no? Perché dire cisgender è anche un modo per rispettare la diversità, e cioè ti metti nella condizione, quando noi abbiamo deciso l'anno scorso di mettere i pronomi sui nostri, è stato proprio un segno di aver imparato che cosa significa mettere il pronome. Io non lo sapevo, devo dire la verità, no? È stato difficile all'inizio, però ora per me è imprescindibile, no? Perché è anche il modo proprio per mettersi in ascolto. Cioè mettersi in ascolto.
Sì, perché ti aiuta nel qui ed ora a te, cioè aiuta te stesso a riuscire a dire io esisto ed esisto in questa forma, ed esisto in questo modo, con questi pronomi, eccetera, eccetera, ma aiuta anche l'altro, cioè aiuta
assolutamente
anche
assolutamente sì.
Chi è distante da te ad educarsi, cioè l'educazione di questo deve essere veramente su tutto, a 360 gradi, non è che mi siedo su una sedia, vado all'associazione X alle 7 la sera, ascolto il sermone, eccetera, eccetera. Cioè la formazione è quando vado a comprarmi il latte, quando guardo il telegiornale, ora il telegiornale dipende che cosa guardate, amici da casa, però vabbè, diciamo, no? ci siamo capiti.
Francesco,
quindi, sì,
senti.
Assolutamente.
Questa chiacchierata è veramente molto piacevole e piena di spunti interessanti e personalmente, guarda, sicuramente ti contatterò per chiederti altro e per farti, insomma, altre domande, perché è veramente molto molto interessante. Siamo purtroppo verso la chiusura, quindi ti chiederei due cose. In verità, di dirci questo nuovo progetto nascente del tuo podcast che è lì, che sta per nascere. E infatti ho visto sul tuo Instagram che sei diventato papà. Ecco, congratulazioni.
Congratulations.
Congratulazioni, benvenuti al tuo bebè. Ci dici due parole di questo bebè?
Sì, non mi aspetto quella domanda, ma mi fa molto piacere, anche perché in realtà è nato stamattina. Perché stamattina ho condiviso la prima puntata, ma come dicevo prima, l'altra mia grande passione sono i libri e la letteratura, e ne parlo su Instagram da un po' di tempo, cerco di raccontarli e di raccontare il mio rapporto con loro, ma volevo uno spazio diverso, diciamo, un luogo in cui parlarne anche più lungamente, perché Instagram si presta poi principalmente a cose più brevi, e quindi la forma del podcast mi piaceva. Un giorno ho avuto una piccola epifania, chiamiamola così, su una metafora che per me era molto calzante, secondo me efficace, che era quello di paragonare la lettura, l'attività della lettura, a un fiume carsico, cioè la lettura come qualcosa che ci erode, non che ci mette qualcosa addosso, ma che ci scava dentro, creando dei vuoti che diventano spazi di riflessione. In qualche modo scolpisce la persona che siamo. E da qui è nato l'idea del mio podcast, che si chiama infatti Carsicamente, e che ha questo come concetto. Stamattina è uscita la prima puntata, che è sulla ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, che suggerisco a chiunque, è una storia di ribellione stupenda, con un portato sociale molto interessante, scritta divinamente, non c'è motivo per non leggerlo, ma è anche stata tratta una serie TV molto ben fatta su Amazon Prime, insomma un prodotto da vedere
e da ascoltare.
Quindi carsicamente ogni venerdì ci fai, sei il nostro competitor.
Sicuramente, una volta al mese.
Scusa.
Praticamente una volta al mese, perché Francesco c'ha un sacco di roba da fare, non è che
sì.
E mi sembra che sei pieno di cose. Senti, una domanda che facciamo e che ci piace fare proprio a chiusura, in chiusura. E quindi cosa fai per essere felice?
Domanda difficile, ma risponderò sfidando lo stigma, darò due risposte, ma una sfida allo stigma di cui parlavamo prima. Per iniziare vado in terapia.
Grazie.
Ottima scelta.
Sono molto contento. E oltre a quello, diciamo che cerco di nutrire le cose che mi fanno stare bene e di non nutrire quelle che mi fanno stare male, che sembra una banalità, ma non lo è, perché di solito facciamo il contrario.
Guarda,
sempre
guarda.
Il contrario, guarda Francesco, ti ho nel cuore, guarda, sempre il contrario.
No, però quello, guarda, questo messaggio che hai mandato è un messaggio forte, no? E perché salute mentale ci colpisce tutti e essere, come dire, la salute, ecco, il tema della salute, che sia della comunità LGBT, che sia nel mondo, che abbiamo un po' massacrato, ma è giusto un po' massacrarlo, no? Di questi eteronormati o come dir si voglia, è un tema trasversalissimo. Quindi abbiamo a cura la nostra salute mentale, e nutriamola di libri, nutriamola di cose belle, nutriamola di incontri e di storie, come ci dice Francesco. Secondo me questo è forse una chiusura che mi piace fare. Marco, tu come vuoi chiudere? Vogliamo salutare il nostro pubblico?
Io voglio salutare tutto il nostro pubblico, voglio ringraziare Francesco per essere stato con noi, adesso che ho scoperto che sia il nostro competitor con Carsicamente una volta al mese, al venerdì, intanto dico che sia il nostro competitor, ma dico anche seguite Carsicamente, e ti ringrazio per essere stato insieme a noi, ti ringrazio per la chiacchierata, ringrazio Giulia, tutte le persone che ci hanno seguito. Ribadisco che usciranno delle pillole sulla nostra puntata, le potete trovare da domani, come potete trovare da stasera la nostra GTV, e noi ci vediamo venerdì prossimo sempre dalle 19 col Solo Se Ti Rende Felice Talk.
Francesco, noi ti abbracciamo tanto, ti ringraziamo davvero di tutte queste davvero spunti che approfondiremo, e personalmente, guarda, lo farò al più presto. E salutiamo il pubblico, e così, che non c'è niente di più rivoluzionario che essere felici.